Avete mai giocato a caccia al tesoro? È un gioco, un passatempo divertente per bambini e adulti che impegna singoli e gruppi, che ingaggia l'intelligenza e che promuove il movimento all'aria aperta. In una caccia al tesoro di tipo diverso, però, sono ingaggiati molti per i quali essa non è più un gioco, ma lo scopo della loro vita. Di fatto, molti sono continuamente a caccia di occasioni per lucrare per sé sempre maggiori profitti economici, sia leciti che illeciti, come facevano e fanno senza scrupoli i pirati o la criminalità mafiosa. Non ne hanno mai abbastanza. Il Signore Salvatore Gesù Cristo, in due sue brevi parabole, paragona la dinamica del regno di Dio alla ricerca e acquisizione di un tesoro. Che cosa intende con questo? Ascoltiamo queste parabole come le troviamo nel capitolo 13 di Matteo.
Di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo avendolo trovato nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di grande valore, va e vende tutto ciò che ha e la compra.
Gesù, quando parlava di ricerca e acquisizione di tesori, non si riferiva ai profitti economici e alle soddisfazioni che questi garantirebbero, ma a qualcosa che ha un valore molto più grande per la vita di ogni creatura umana. Gesù in questo si ricollega a quanto affermano gli scritti sapienziali delle scritture ebraiche, come Proverbi 2, dove troviamo per esempio: «Figlio mio, ascolta quello che ti dico, non dimenticare i miei insegnamenti, ascolta quello che insegna la sapienza, cerca di capire la sua lezione, ricerca la conoscenza e desidera la saggezza, come si desidera l'argento, o si va in cerca di tesori. Se farai così, capirai che cosa vuol dire temere il Signore e imparerai a conoscere Dio. È il Signore che dà la sapienza, da Lui provengono scienza e intelligenza». Questo in Proverbi 2, dall'1 al 7. Sì, è proprio quello che la maggior parte degli umani disprezza e accantona, come se non avesse né interesse né valore, l'intelligente estimatore lo trova nella comunione con Dio e nell'ubbidienza alla sua parola. Una tale intelligente persona, per acquisire questo tipo di ricchezze, è disposta a vendere tutto quello che possiede, tanto per essa sono importanti e inestimabili. Il Salvatore Gesù Cristo e i Suoi Apostoli, attraverso l'annuncio dell'Evangelo, beneficava e benefica l'umanità, chiamando ad acquisire e a investire la vita in questo tipo di ricchezze, che sono le più preziose in assoluto. I tesori della comunione con Dio e dell'ubbidienza alla sua parola, però, non riguardano solo il singolo individuo e il benessere della sua anima, ma riguardano l'intera società. Ecco perché l'Evangelo chiama a rendere discepole anche intere nazioni, per apprenderla e per conformarsene. Un esempio di questo lo troviamo nella storia di Israele, come ce la raccontano le Sacre Scritture. La Bibbia ci parla di un periodo della storia di Israele di caos, disordine e decadenza. Il tempo di splendore e di benessere che aveva goduto quel regno nel passato, i giorni di Davide e Salomone, era finito da tempo e gran parte della colpa di quella situazione era dei leader politici e religiosi che guidavano quel regno, re e sacerdoti corrotti e infedeli al mandato che era loro stato affidato. Politici e religiosi che badavano solo ai loro interessi privati e a fare alleanze e compromessi con i regnanti, altrettanto corrotti, dei paesi vicini. Era il periodo del re Amon, di cui la Bibbia ci dice che trascurò il Signore, Dio dei suoi padri, e non si comportò come egli desiderava. Tanto era corrotto quel tempo che si era persino perduta la memoria della legge di Dio, la costituzione fondamentale di quel regno, che avrebbe dovuto costituirne l'identità e la missione. Come tipico dei regimi corrotti, così Amon finisce la sua carriera dicendo, lo troviamo nelle scritture, i ministri di Amon organizzarono un complotto contro di lui e lo uccisero nel suo palazzo. Dopo la sua morte sale al trono suo figlio, Giosia, un giovane di ben altra pasta che suo padre Amon. Di lui la scrittura dice: Giosia fece la volontà del Signore e seguì l'esempio del suo antenato Davide, senza mai prendere una strada diversa. Iniziata e finanziata un'opera di restauro del Tempio e di altri edifici della capitale, Gerusalemme, ad un certo punto accade qualcosa di inaspettato. Durante i lavori di restauro viene ritrovato un libro di cui si era persino perduta la memoria, quello della legge di Dio, le Sacre Scritture. Questo è parte del racconto di quel ritrovamento. Poi il suo segretario aggiunse: «Il sommo sacerdote Chelchia mi ha dato questo libro», e lo lesse al re. Quando udì quel che diceva il libro della legge, il re, turbato, si strappò i vestiti in segno di orrore, diede disposizioni e disse: «Andate a interrogare il Signore per me e per tutto il popolo di Giuda riguardo al contenuto del libro che è stato ritrovato. Il Signore è certamente in collera con noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato quello che è scritto in quel libro e non l'hanno messo in pratica». Giosia comprende che la situazione disastrosa del regno, ereditata da suo padre Amon, era stata causata proprio da non aver voluto più seguire la volontà di Dio contenuta nella sua legge, anzi di averla accantonata e proprio dimenticata. Giosia così inizia una serie di riforme radicali di tutta la vita del regno, riforme che faranno ritornare ordine, pace e benessere per tutti. Il Signore Dio gli manderà poi a dire tramite la profetessa Culda: «Hai ascoltato le minacce di rovina e di maledizione contenute nella scrittura per chi trasgredisce la legge buona e giusta di Dio, che ho pronunciato contro Gerusalemme e i suoi abitanti. Ti sei umiliato, hai riconosciuto la tua colpa, hai pianto davanti a me e ti sei strappato i vestiti in segno di contrizione. Io, il Signore, allora ho ascoltato la tua preghiera». E gli promette così pace e prosperità. Il re Giosia aveva trovato un tesoro nascosto di gran valore, la legge rivelata di Dio. Ne aveva compreso l'importanza, aveva fatto ammenda per i peccati della sua famiglia reale e con quella aveva riformato non solo la sua vita personale, ma anche la vita politica, sociale e religiosa del suo regno. Ora non avrebbe restaurato solo le pietre del Tempio, ma la sua vita intera e quella del suo popolo. Trova così le ricchezze autentiche che Dio promette a chi gli è fedele. Noi consideriamo con orrore oggi la condizione disastrosa di questo mondo oberato da problemi di ogni tipo. Questo mondo si trova nel caos più totale e sta deteriorandosi sempre di più. Ci affidiamo ora all'uno, ora all'altro, politica, religioni, scienza, per cercare di risolverne i problemi, ma tutto sembra vano. Non ci rendiamo però conto che la soluzione va cercata altrove. Quella soluzione si trova nella comunione con Dio e l'ubbidienza alla sua legge buona e giusta, quella che il Salvatore Gesù Cristo rende possibile. Questo, il saggio cacciatore di tesori, è ciò che egli ambisce. Noi abitiamo in questo mondo che è la nostra casa. Noi però non siamo i proprietari di questa casa, di questo mondo. Questa casa appartiene a Dio. L'ha costruita Lui secondo i Suoi progetti e sapientissime idee. Egli ne rimane il proprietario, così come proprietario di tutto il creato. Secondo la parola che dice, al Signore vostro Dio appartengono il cielo sconfinato, la terra e tutto quello che essa contiene. Questa casa Dio ce l'ha data in affidamento. Noi ne siamo i gestori, gli amministratori, come è scritto nel contratto. Dio, il Signore, prese l'uomo e lo mise nel giardino di Eden per coltivare la terra e custodirla, con tutto quanto essa contiene. Nel contratto, infatti, stanno pure scritte queste parole: siete fecondi, diventate numerosi, popolate la terra, governatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono sulla terra. Il nostro compito è dunque quello di coltivare, custodire, governare e dominare sulle altre creature, non secondo il nostro arbitrio, ma secondo le istruzioni di Dio, quelle che pure Egli ha dettagliato nella sua legge. Il testo del Deuteronomio è pure molto significativo, quello che abbiamo citato, dove dice: «Il Signore vostro Dio vi chiede soltanto questo, di rispettarlo e di comportarvi come Lui vi ha indicato, di amarlo e onorarlo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Osservate i comandamenti e le leggi del Signore che oggi vi comunico. Se farete così, sarete felici». Per felici si intende qui realizzati, compiuti. Tutto quel che Dio ha ordinato a noi è per il nostro bene, attenendoci a quanto Egli ha prescritto e che ci ha lasciato in quello che ho chiamato il contratto di locazione, non ci mancherà nulla. Questo contratto, un vero tesoro, è stato così trascurato, abbandonato, che tanti oggi, persone e nazioni, ne stanno perdendo ogni memoria. Dio però, nella sua provvidenza, attraverso la storia del popolo di Israele e in modo supremo attraverso il Signore e Salvatore Gesù Cristo, compimento della fede di Israele, ci ha fatto ritrovare questo tesoro, le sacre scritture, la sapienza della legge di Dio. È così che il regno dei cieli si manifesta oggi, quando qualcuno lo ritrova e ne comprende l'importanza e il valore, che fa? Per la gioia che ne ha, vende tutto ciò che ha e compra quel campo dove esso è nascosto e, dissotterratolo, ne gode i frutti. Siamo noi, Siete voi come quell'uomo che se ne intendeva e quel mercante che nella parabola di Gesù trovato un tesoro fa di tutto per acquisirlo e per goderne i frutti, lui stesso, la sua famiglia e la sua nazione. Quel tesoro è la comunione con Dio, è la conformità alle sue leggi giuste e buone, quello che il Salvatore Gesù Cristo vive, annuncia e diffonde. Questa è la dinamica del Regno dei Cieli. Cercate nulla di meno che questo. È quel che più conta nella vita.
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà.
Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore.
Tu solo hai proposte di amore. Beato colui che le accoglie, Signore, perché vivrà.
Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore.
Tu solo sei via alla vita per noi, beato colui che ti segue, Signore, perché vivrà.
Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore.
Dischiudi l'eterno per noi, beato colui che in te spera, Signore, perché vivrà.
Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore.